Ebbene, questi quattro dibattiti, sospensione del giudizio, l'attenzione, l'intento e il sognare, sono i quattro dibattiti che ci portano nel mondo, nei mondi della percezione. Un discorso a parte va fatto per il bastone dello stregone, cioè chi pratica stregoneria, anche se voi guardate i film che parlano di stregoni, eccetera, vedete sempre persone abbastanza vecchie con gli anni, no? E persone con un bastone. Vecchie negli anni, beh, è un accettabile, perché per praticare stregoneria occorrono decine di anni. Per cui occorre esperienza nella vita, occorre aver affrontato la vita razionale, la vita sociale, occorre aver subito le proprie sconfitte e le proprie vittorie, occorre in pratica ad avere parecchia esperienza. E il bastone dello stregone è la cosa più misteriosa che c'è. C'è una parodia che fanno i cristiani del bastone dello stregone. In realtà il vescovo cristiano ha il bastone. Quel bastone è il bastone del pecoraio. È un bastone fatto apposta dal pecoraio con una certa curvatura che serve per prendere le pecore agganciandole al collo e atterrandole. Il vescovo cattolico ha un bastone da pecoraio che serve per scannare le persone che non si mettono in ginocchio davanti a lui. E questa è la parodia idiota fatta dai cristiani. Il bastone dello stregone in realtà è un bastone psichico che si costruisce mediante tre elementi propri del crogiolo dello stregone. Proviamo un po' a leggere. Un discorso a parte è relativo al bastone dello stregone. Che cos'è il bastone dello stregone? È l'attrezzatura che ci diamo con la quale affrontare la quotidianità, l'attrezzo che usiamo per affrontare il mondo in cui viviamo. Il mondo quotidiano della ragione e il mondo quotidiano della percezione. Il bastone dello stregone è l'unico strumento assolutamente indispensabile. Possiamo tralasciare qualche elemento del crogiolo dello stregone, ma non possiamo fare a meno degli elementi che compongono il bastone dello stregone. Gli elementi che lo compongono sono tre: sospensione del dialogo interno, sospensione del giudizio, scetticismo. Questi tre elementi ci consentono, da un lato, di far emergere l'intuizione che può supportare la nostra attività nel quotidiano, inserendo a fianco della nostra voce la voce degli dèi del mondo in cui viviamo, e dall'altro sottraggono la nostra attenzione, che in stregoneria rappresenta tutto noi stessi, la nostra struttura emozionale, dalla dipendenza da oggetti esterni a noi. Sottrarsi alla dipendenza, alla manipolazione della nostra soggettività da un ente esterno e incentrarla su noi stessi, sui nostri bisogni e sui nostri intenti è l'atto fondamentale di chi vuole intraprendere un sentiero di stregoneria e dilatare se stesso nel mondo in cui vive. Ogni sottomissione, ogni dipendenza rendono l'individuo rattrappito e circoscritto nella sottomissione e nella dipendenza stessa. Il bastone dello stregone è lo strumento che ci aiuta a camminare lungo il sentiero della nostra esistenza. È lo strumento che ci consente di combattere le battaglie di conoscenza. È lo strumento col quale fondiamo il nostro futuro. Possiamo limitare ogni elemento del crogiolo dello stregone, ma non possiamo rinunciare agli elementi che compongono il bastone dello stregone. E ricordatevi, se non c'è scetticismo, se non c'è chiusura del dialogo interno e se non c'è sospensione del giudizio, non esiste la possibilità di percorrere un sentiero di stregoneria. Riassumendo dunque, il crogiolo dello stregone tratta di un ciclo di 19 dibattiti che potremmo aumentare di numero qualora ci siano aspetti troppo vasti da illustrare. Nel ciclo precedente abbiamo sdoppiato soltanto il dibattito relativo all'arte dell'agguato. Ne relativi ai tre mondi in cui si sviluppa l'umana esistenza: la vita nel mondo dell'essere natura, la vita nel mondo sociale umano e la vita nei mondi della percezione. La vita nel mondo dell'essere natura ha 10 dibattiti, la vita nel mondo sociale umano ha 5 dibattiti e la vita nei mondi della percezione ha 4 dibattiti. Ebbene, noi sabato continueremo con il dibattito, l'arte dell'agguato, prima parte, che parlerà esattamente dei mondi relativo all'essere natura, concludendone il ciclo di dibattiti che abbiamo tenuto. Ora, c'è un altro aspetto che io volevo sottolineare in tutto questo. Quando Zeus ha combattuto la sua titanomachia nei confronti dei titani, ha stabilito le regole attraverso le quali potessero nascere i figli dell'essere natura. Ebbene, le regole che ha stabilito Zeus, ne abbiamo già parlato quando abbiamo fatto il commento alla teogonia orfica, alla teogonia di Esiodo. Il punto è che noi dobbiamo vivere con passione, però noi dobbiamo vivere con passione in un mondo che è delimitato dalla nostra ragione. Ma il mondo è infinitamente più grande della nostra ragione, e la stregoneria questo lo ha scoperto. E noi stessi spesso afferriamo e percepiamo fenomeni che sono estranei alla nostra ragione, alla nostra capacità di descrivere il mondo. Per cui a volte ci troviamo abbastanza, diciamo così, non a posto nel capire cosa ci succede, e a volte abbiamo delle reazioni psichiche senza magari avere sotto mano i fenomeni che le provocano. Cioè, in pratica afferriamo tutta una serie di aspetti della realtà che sfuggono alla nostra ragione, cioè che non possiamo spiegare. Ebbene, questa stregoneria lo ha sempre spiegato col fatto che il mondo è estremamente complesso, dal mondo ci arriva tutta una serie di fenomeni che noi non consideriamo nella ragione, che però la nostra volontà, le nostre tensioni, le nostre passioni, i nostri bisogni percepiscono e naturalmente costringono noi stessi ad avere delle reazioni sia fisiche, sia emotive, sia psicologiche. Poi è venuto fuori un libro, o meglio, sta per essere pubblicato un libro dall'Einaudi, in Italia per i tipi dell'Einaudi, che si intitola La fabbrica del cosmo, e l'autore è tale Brian Greene. Greene si scrive. Ebbene, sull'Espresso di novembre c'è un'intervista a questo personaggio, che è considerato uno dei maggiori fisici a livello mondiale, professore di fisica alla Columbia University, dirige l'Istituto of Strings, Cosmology and Astroparticelle, insomma, e viene intervistato nello stesso ufficio dove frequentava Fermi, Enrico Fermi, no? Ed è interessante l'intervista di questo personaggio, e ve la leggo, vi leggo l'intervista commentandone alcuni aspetti su cui non sono d'accordo oppure sono d'accordo. Dice l'intervistatore: lei invita i lettori, vi ricordo che questa intervista appare sull'Espresso dell'11 novembre 2004, oggi è l'11 novembre 2004, per cui oggi è l'ultimo giorno in cui quell'Espresso è da giornalaio, domani esce il nuovo Espresso. Dice: lei invita i lettori del suo libro a non credere alle percezioni della vita quotidiana, la realtà ci inganna. Risponde: le leggi della fisica di Newton descrivevano molto bene la vita di tutti i giorni, il moto della Luna e la traiettoria di una palla. Ma a mano che la nostra conoscenza si è fatta più profonda, le leggi della fisica si sono allontanate sempre più dalle nostre percezioni quotidiane. Non siamo abituati a una realtà basata sulle probabilità. La nostra percezione non ci consente di capire la realtà nascosta dietro le apparenze. Dunque, già questo fisico dice che esiste una realtà che è nascosta dietro le apparenze. Andiamo avanti. Chiede l'intervistatore, intende dire che la vita è solo un'illusione? In un certo senso sì. È come se facessimo la media di tutti i bizzarri fenomeni che accadono nel mondo dell'ultrapiccolo. Questa media diventa la nostra percezione della realtà, ma è solo quello che i nostri sensi ci consentono di percepire. E già con questa risposta sta arrivando questo fisico vicino alle posizioni della stregoneria. Chiede l'intervistatore, per questa ragione lei cita il film The Matrix? The Matrix è un grande film perché sottolinea che la nostra percezione del mondo è diversa dalla realtà. Non lo dico io, lo dice uno dei più grandi fisici del mondo. La nostra percezione del mondo è diversa dalla realtà. La realtà della fisica, continua, è però assai più affascinante di The Matrix e per di più è provata sperimentalmente. Chiede l'intervistatore, che cos'è il tempo? Il tempo è una caratteristica che consente il cambiamento nel mondo. Tempo e cambiamento sono sinonimi, ma ognuno sperimenta in modo diverso il cambiamento. Perché? Perché ci riferiamo al tempo fissato da Greenwich, che consente di sincronizzare gli orologi nel mondo, ma è un'illusione dovuta al fatto che ci muoviamo lentamente. Se ci muovessimo più rapidamente scopriremmo che differenti orologi a differenti velocità segnerebbero diversamente il tempo. La fisica lo teorizza e gli esperimenti lo confermano. Questo discorso sul tempo è stato scritto nel libro dell'Anticristo 15 anni fa. Cioè 15 anni fa il discorso sul tempo che fa questo signore è stato scritto nel libro dell'Anticristo e parla dei tempi diversi, fra le altre cose c'è l'esempio del tempo di una rana, la capacità biologica di comprimere o di dilatare il tempo, e lo trovate sul libro dell'Anticristo. Vi ricordo che il libro dell'Anticristo, non mi ricordo a che altezza sia questo capitolo esattamente, viene messo in questi giorni in internet in chiaro, capitolo per capitolo. Credo che appartenga alla terza parte, quella che verrà messa in internet fra poco. Però questo capitolo che parla del tempo, il tempo biologico e il tempo soggettivo, che è una qualità che io ho sperimentato personalmente dal punto di vista della stregoneria, proprio perché ero in condizioni che ho dovuto sperimentarla, ho dovuto rallentare il mio tempo biologico, proprio per fare in modo che il tempo oggettivo mi fosse più breve del mio tempo biologico. Bene, questa cosa fa parte del libro dell'Anticristo ed è stata scritta 15 anni fa. E noi abbiamo adesso un fisico che la sta scrivendo in questo momento. Dice ancora l'intervistatore, lei scrive che il fluire del tempo che noi percepiamo attraverso la memoria è un'illusione, perché? Risponde, noi usiamo l'orologio per parlare di passato, presente e futuro, ma la relatività ci dice che se noi ci muoviamo velocemente, uno rispetto all'altro, i nostri orologi non vanno più d'accordo, perciò quello che per lei è il futuro per me potrebbe essere il passato, e la mia conoscenza di passato, presente e futuro non andrebbe d'accordo con la sua. Il nostro cervello organizza la realtà in un certo modo, ma non è la vera realtà, è solo un'illusione. In questa risposta troviamo una dicotomia, troviamo un errore fondamentale, e cioè praticamente cosa succede? Succede che questo fisico che sta rispondendo ha un solo orologio a disposizione, l'orologio oggettivo. In realtà l'orologio oggettivo descrive cambiamenti oggettivi, cioè rispetto al meridiano di Greenwich, alla Terra che gira su se stessa o al Sole attorno a cui la Terra gira, il tempo non cambia, ciò che cambia è il tempo soggettivo. Cioè io posso rallentare la struttura dei miei mutamenti soggettivi rispetto alla struttura di altri mutamenti oggettivi di altre persone, Pertanto altre persone possono avere più mutamenti di me rispetto a un'unità di tempo standard. Ma non è che se io vado a verificare la realtà è presente o passata rispetto a me. La realtà è sempre presente rispetto a me, sia che io abbia accelerato o abbia decelerato il mio tempo soggettivo. E questo o l'intervistatore o il fisico stanno facendo un po' di confusione. In realtà noi abbiamo la possibilità di accelerare o decelerare i nostri tempi soggettivi, però non abbiamo la possibilità di andare in un futuro o in un passato rispetto a una visione del tempo oggettivo, perché la visione del tempo oggettivo non è data dai miei mutamenti, ma dalla Terra che gira su se stessa o dalla Terra che gira attorno al Sole o dalle fasi della Luna, cioè da oggetti infinitamente più grandi di ciò che io sono. Per cui il tempo oggettivo non varia. Ciò che varia è il mio tempo soggettivo, perché io quando agisco in stregoneria non agisco sul tempo oggettivo, cioè sui movimenti della Terra attorno al Sole, ma agisco sul mio tempo soggettivo, sui miei mutamenti. Cioè la stregoneria è l'arte di agire su se stessi e di rappresentare se stessi nella realtà. Per cui qui c'è un errore dal punto di vista del fisico o dell'intervistatore. Dice l'intervistatore: lei scrive che tutti i momenti del passato, del presente e del futuro sono tutti ugualmente reali e sono là fuori da qualche parte. Può spiegare che cosa significa? Noi pensiamo che tutte le cose che esistono, risponde, nello spazio siano da qualche parte anche se possiamo vederle. Parlo delle galassie, per esempio, ma là fuori non c'è solo lo spazio, c'è anche il tempo. Anche se non possiamo vedere il passato o vedere il futuro, essi sono reali e sono da qualche parte, come qualunque altro punto dello spazio. Ritorniamo un attimo alla domanda precedente. Ciascuno pensa che siano reali solo le cose che stanno accadendo in questo momento, ma alcune delle cose che noi pensiamo, stiano accadendo adesso, stanno muovendosi una rispetto all'altra, a velocità diverse, e quindi sono nel passato e nel futuro rispetto a noi. Questo è vero. Che se noi guardiamo una galassia, quella galassia è diversa da ciò che noi la vediamo, perché a tempi, noi abbiamo dei tempi di vista della galassia che sono diversi. Però il problema è un altro: se noi da questo preciso istante andassimo su quella galassia, noi vedremmo la galassia come è in questo momento e non come la vediamo partendo dalla Terra. Ma questo non cambia la posizione della galassia nel suo tempo, cambia solo la rappresentazione della galassia che io ne ho dal punto di vista della distanza dal quale la guardo. Pertanto la galassia ha un futuro di trasformazioni e io potrei vedere il futuro della galassia, ma la qualità delle trasformazioni per cui la galassia arriva a quel futuro io non lo posso sapere, perché appartiene alla galassia e sono interna alla galassia stessa. Pertanto la stregoneria ti dice: sì, c'è un passato che si è sviluppato e c'è un futuro che verrà, perché sappiamo come avverrà il futuro, ma se io mi colloco in quel futuro non ho partecipato alla costruzione di quel futuro, sono solo uno spettatore esterno a quel futuro. Ed è importante, lo vedremo dopo quando parla di arrivare nel futuro. Chiede ancora l'intervistatore: come fa il futuro a esistere già da qualche parte nell'universo se il futuro, secondo la legge della fisica, è casuale? Questo è un concetto duro da digerire. Il fatto è che non c'è una sola realtà, bisogna immaginare diverse copie della realtà. Si chiama teoria quantistica degli universi paralleli. Esiste un numero infinito di realtà. Noi due, io e lei, esistiamo in tutti i potenziali effetti del nostro gesto, sia che lei prenda il treno o che lo perda, per esempio. Tutte queste cose sono da qualche parte, tutte le possibilità di futuro esistono. Tutte le eventualità si realizzano ed esistono da qualche parte. È difficile spiegare questa caratteristica della natura. No, non è da spiegare, è che il futuro esiste in potenza. Cioè il futuro può essere fatto o non essere fatto in questo o in quel modo a seconda delle singole scelte che ogni singolo soggetto nel presente va ad accettare. Per cui è vero che il futuro esiste in potenza, ma la qualità del futuro che viene manifestato avviene attraverso le scelte che nel presente ogni singolo essere va a fare e come queste scelte interagiscono con le scelte di altri esseri, nei tempi e nei modi dei loro cambiamenti, per cui della loro qualità e capacità di incidere su quel futuro. Ma il futuro non è determinato, c'è una determinazione del futuro, mi spiego meglio. La galassia Via Lattea si sposta per dei tempi, ha dei tempi in cui matura il futuro, per cui un conto è il futuro della galassia Via Lattea come galassia e un conto è il futuro della flora batterica dentro il mio stomaco. Sono due futuri diversi che avvengono, i due futuri interagiscono, però la capacità di interagire della mia flora batterica dentro il mio stomaco rispetto ai mutamenti della galassia sono infinitamente diversi e hanno rappresentazioni, tempi e modi diversi di espressione. Ora sta a me scegliere quale futuro andare, anche perché le mie scelte determinano il mio futuro in fondo e quello di poco che mi sta attorno. Non è la scelta dell'essere sole che se esplode determina tutto il futuro del sistema solare, perché tutto il futuro del sistema solare cambia. Cioè le scelte che faccio io di buttarmi da un grattacielo e di ammazzarmi va sì ad incidere sulla flora batterica e su pochissime altre cose. Per cui, attenzione, anche a questo discorso che fa questo fisico, in questi termini, è abbastanza ai limiti. Chiede ancora l'intervistatore... Lei scrive che un giorno o l'altro si dimostrerà l'impossibilità di viaggiare nel passato, mentre nel futuro, che sia possibile viaggiare nel futuro, lo sappiamo dal 1909, ce lo ha spiegato Einstein, si costruisce un'astronave, la si fa girare a una velocità prossima a quella della luce e in questo modo si rallenta il proprio orologio. Quando si torna sulla Terra un anno dopo, si scopre che i giornali, invece di essere datati 2005, portano la data 2025. Sì, d'accordo, dico io. Questo può essere fatto stando alle leggi che adesso conosciamo della teoria della relatività. L'unico problema è che io la formazione di quel futuro non l'ho vissuta. E se io non ho vissuto la formazione di quel futuro perché sono salito sull'astronave e ho girato attorno alla Terra, quel futuro sarà diverso per il semplice fatto che io non l'ho vissuto. Cioè non ho immesso in quel futuro le mie determinazioni e le mie scelte. Per cui il futuro che io vedo scendendo l'astronave è un futuro meno matto delle mie scelte. Chiaro questo? Dipende, dice, dalla velocità con cui si è viaggiato. Eccoci sbarcati nel futuro, le difficoltà sono solo tecnologiche. E viaggiare nel passato, chiede l'intervistatore, è una faccenda più insidiosa che presenta diversi enigmi. Se si torna nel passato si può cambiare il futuro. Per esempio, puoi uccidere tuo padre prima di che ti metta al mondo. Questo provoca un paradosso, ma credo che la fantascienza ci abbia già navigato a lungo su questi paradossi. Certo, è un paradosso che si può superare, per esempio, immaginando di essere sbarcati fra i tanti mondi paralleli. In realtà qui siamo fuori di testa, perché sicuramente ci sono delle leggi fisiche, delle leggi di natura che non possiamo violare. Siamo un po' al paradosso in cui Zeus punisce Sculapio perché Sculapio fa risorgere i morti. Cioè esistono certe leggi e certi modi che non si possono violare nel modo più assoluto e categorico. Per cui anche questa ipotesi diventa più fantasiosa che reale. Anche perché esistono, torno a ripetere, delle leggi non scoperte che impediscono questo. Dice l'intervistatore, crede che sarà possibile spiegare la nascita dell'universo senza fare ricorso a Dio? Credo di sì. Penso che sia possibile spiegare qualunque cosa senza l'aiuto di Dio, ma non ho certezze, potrebbe anche esserci Dio dietro a tutto questo. Il cristiano ci sta sempre, Mi vanno bene entrambe le possibilità. Se quello che noi scienziati stiamo facendo è rivelare le leggi dell'universo creato da Dio, questo mi sembra fantastico. Se invece non c'è alcun Dio, il nostro compito è quello di rivelare le leggi fondamentali che governano la nostra esistenza, sarò altrettanto felice di aver partecipato a questa impresa. Questa è la coglionaggine che viene sempre fuori. Lei dice che la scienza è una cosa che tocca il cuore. Perché l'amore per la scienza è in calo fra i giovani di oggi? Beh, dice l'intervistatore, dipende dal modo astruso con cui viene insegnata. Queste meravigliose idee avrebbero un fascino assai maggiore se venissero insegnati prima dei dettagli tecnici delle formule. È una delle ragioni per cui ho scritto il libro. Brian Greene, attenzione, qui c'è un riquadro che ci interessa molto. Si chiama Vibrazioni Universali. Brian Greene è uno dei grandi esperti della teoria delle superstringhe, che ha l'ambizione di diventare la teoria unificata di tutte le forze, di tutta la materia, per la realizzazione del sogno di Einstein, una sola teoria di tutto l'universo. Le stringhe sono minuscoli filamenti che vibrano e che potrebbero essere i mattoni della materia. Per spiegare di che cosa si tratta, i fisici usano la metafora della corda di violino, che quando vibra emette armoniche di diverso tipo. Le particelle elementari da cui è costituita la materia, elettrone, quark, neutrini, eccetera, sarebbero diversi modi in cui può vibrare la stringa fondamentale. La teoria delle stringhe integra in un'unica teoria la meccanica quantistica, che spiega con precisione i fenomeni di ultrapiccolo, sia la relatività di Einstein valida per il macrocosmo. Vi ricordo che una delle visioni che ho avuto io, e che appartiene anche al libro dell'Anticristo, e che poi è stata sviluppata seguentemente, è che tutto il cosmo, tutto l'universo in cui noi viviamo, è unito attraverso tutta una serie di linee e tutta una serie di filamenti. Quando scoprì che queste linee, che questi filamenti avevano una loro coscienza e una loro consapevolezza, ho incontrato gli dèi, perché questi non erano altro che gli dèi. Chiudo ancora con due riassunti sempre in questo articolo. Dice: il nostro cervello organizza la realtà, ma non è la vera realtà, è soltanto un'illusione. E ancora, la percezione non ci fa capire la realtà che si nasconde dietro le apparenze. E questo, andremo avanti col crogiolo stragone la prossima volta per spiegare tutto questo. 049 700 700, 049 700 838, è appena entrato Stefano in questo momento e penso che non prenderò nemmeno le chiamate. Vediamo un attimo, una, pronto?
Io, Giampaolo.
Ciao, dimmi velocissimamente.
Niente, dico proprio, ti faccio i complimenti, ma alla grande veramente sei andato, perché gli hai spiegato delle cose così difficili in maniera semplice, chiara, sintetica, almeno come io le vedo, come le sento, e ti faccio tanti complimenti, Claudio, perché veramente queste cose così difficili solo la scienza e uno come te può spiegare queste cose.
Ok, ciao. Bene, pronto?
Ok,
Io vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo alle ore 15 fino alle 16.30, poi pomeriggio. Vi ricordo che la prossima trasmissione celebreremo e commemoreremo il primo giorno di trasmissione del nono anno di trasmissione. Ciao a tutti e a risentirci. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Politeisti e Casella Postale 53 Marostica, e appuntamento a sabato questo qui in sede Radio Gamma 5 alle ore 20.30 col dibattito dell'arte dell'agguato. Ciao!